Il radiogiornale.
Buongiorno da Veronica Lippi. Colpevoli di creare intenzionalmente dipendenza agli utenti. Meta e Google condannati a Los Angeles per come hanno sviluppato i loro social media è una sentenza storica. Sono tutti rientrati gli svizzeri bloccati all'estero dopo lo scoppio del conflitto contro l'Iran. Erano in 4.000 ad aver contattato il servizio d'assistenza della Confederazione. Gravi abusi in due asili nido della Svizzera interna da parte di un educatore. Ci si interroga su controlli e misure di prevenzione. Sentiremo come si agisce in Ticino. Per lo sport, hockey, sconfitta pesante per il Lugano che sbatte ancora una volta contro il muro dello Zurigo, ora è sotto 3-0 nella serie che ormai sembra segnata. Google e Meta, la società che possiede Facebook e Instagram, sono state condannate da un tribunale di Los Angeles. Le due aziende dovranno risarcire con un minimo di 3 milioni di dollari una giovane donna che ha sostenuto di aver sviluppato dipendenza da YouTube e Instagram. La giuria ha stabilito che le piattaforme sono state progettate per coinvolgimento compulsivo, senza avvertire dei rischi. Il verdetto è destinato a influenzare migliaia di cause simili negli Stati Uniti. La corrispondenza di Cristiano Novalli.
We've sent a message with this that you will be held accountable for the features, just because of the features alone that drive addiction.
È un messaggio chiaro, queste aziende verranno d'ora in poi ritenute responsabili delle dipendenze che creano negli utenti. Esulta Mark Lanier, l'avvocato che ha portato avanti la strategia legale contro Meta e Google, aziende uscite finora indenni in procedimenti simili grazie alla sezione 230 del Communications Decency Act, che protegge le aziende dalla responsabilità per i contenuti delle piattaforme. Vincente, questa volta, un approccio usato in passato contro le compagnie del tabacco. Colpire cioè gli aspetti strutturali di un mercato progettato di fatto per andare a colpire i segmenti della popolazione più suscettibili alle dipendenze. Una capacità di cui per anni queste aziende si sono vantate con gli azionisti, nei convegni con gli inserzionisti pubblicitari, nei briefing aziendali. Un mercato denominato non a caso economia della serotonina, basato su algoritmi in grado di agire sulla chimica del cervello degli utenti. Il verdetto è stato accolto in modo positivo dalle associazioni per la tutela dei diritti dei consumatori, ma non senza preoccupazione da parte di chi si occupa di diritti civili. Il rischio ora è che le aziende del settore aumentino la pressione sul Congresso chiedendo restrizioni nell'accesso dei minori ai social network. Un provvedimento, avverte la Electronic Frontier Foundation, che potrebbe avere come effetto collaterale la fine dell'anonimato online, circostanza in cui a pagare il prezzo più alto sarebbero le minoranze e i soggetti con meno tutele.
Tariq Ramadan, l'intellettuale islamista, è stato condannato ieri sera a Parigi a 18 anni di carcere per lo stupro di 3 donne. Contro di lui è stato emesso un mandato di cattura internazionale perché il 63enne è attualmente ricoverato in Svizzera per una malattia degenerativa. Ramadan deve peraltro scontare una pena di 3 anni anche nel nostro paese, sempre per violenza sessuale. In Italia, dopo il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e la capa di gabinetto Giusy Bartolozzi, nella serata di ieri anche la ministra del turismo Daniela Santanchè ha rassegnato le sue dimissioni. La sconfitta del governo al referendum costituzionale sulla giustizia ha dunque fatto saltare nel giro di 48 ore 3 importanti incarichi. Sentiamo da Roma la corrispondente Francesca Torrani.
Cara Giorgia, ieri forse bruscamente ti ho rappresentato la mia non disponibilità alle dimissioni perché non volevo essere capro espiatorio. Oggi le rassegno come hai ufficialmente auspicato. Firmato Daniela, sottinteso Santanchè. La resa pubblica, e ne abbiamo estratto brevissimi passaggi, la lettera con la quale la ormai ex ministra del turismo si separa dal governo Meloni. Proprio l'altra sera la presidente del Consiglio aveva inusualmente mandato una nota ufficiale con la quale invitava, facendolo sapere a tutti, Daniela Santanchè a farsi da parte. Dopo Del Mastro, la cui posizione per la vicinanza a una persona condannata per mafia cominciava ad essere indifendibile, e dopo Bartolozzi con le sparate contro la magistratura e con l'inchiesta che la riguarda per false dichiarazioni nell'ambito del caso Al-Masri, il generale libico fatto rientrare con volo di Stato, tocca dunque adesso a Santanchè. Lei, nella lettera Meloni, specifica che il suo certificato penale, citiamo, è immacolato, ma è a processo per falso in bilancio e rischia un altro rinvio a giudizio per truffa. Troppo dopo l'esito del referendum e con un anno di governo ancora da spendere se non si andrà a elezioni anticipate. E per Santanchè era già pronta anche la mozione di sfiducia, programmata per lunedì e avallata dalla maggioranza. Per l'ex socia di Briatore e regina dei salotti mondani sarebbe stato probabilmente insopportabile.
In Medio Oriente proseguono gli attacchi. Nella notte l'esercito israeliano ha affermato di aver colpito l'Iran su larga scala. Intanto le trattative sono in stallo. Dopo la presentazione del piano in 15 punti per porre fine al conflitto promosso dagli Stati Uniti, l'Iran avrebbe posto le sue condizioni. Peraltro Teheran ha negato che ci siano già dei negoziati in corso, parlando di semplice scambio di informazioni, mentre il presidente statunitense Trump ha ribattuto che i leader iraniani non vogliono ammettere l'inizio delle trattative per paura di essere uccisi. E a quasi un mese dall'inizio delle ostilità in Medio Oriente, per la Confederazione si chiude almeno una prima fase dell'emergenza. Tutti gli svizzeri che avevano chiesto di lasciare la regione sono infatti rientrati in patria. Sentiamo Raffaele Pedrazzini.
In Medio Oriente non risultano più cittadini svizzeri che avevano richiesto, tramite l'app Travel Admin della Confederazione, di rientrare su suolo elvetico. Lo ha indicato il Dipartimento federale degli affari esteri, spiegando che la situazione, rispetto ai primi giorni del conflitto, si è stabilizzata. All'inizio delle ostilità, oltre 4.000 i connazionali che si sono annunciati sull'app del DFAE, dopo essere rimasti bloccati nella regione. Nel frattempo diverse compagnie aeree hanno ripreso i collegamenti con gli scali internazionali dell'area. Dagli Emirati Arabi Uniti sono poi ripresi i voli giornalieri verso la Svizzera. In netto calo anche le richieste arrivate alla helpline della Confederazione e alle rappresentanze diplomatiche svizzere nella regione, che ora riguardano soprattutto informazioni di viaggio o altri servizi consolari. Il Dipartimento precisa inoltre che le rappresentanze elvetiche negli stati del Golfo restano operative. Fa eccezione l'ambasciata svizzera a Teheran, che per il momento rimane ancora chiusa.
È risultata l'arma peggiore nei test effettuati dagli esperti, con un punteggio di appena 1 su 10 e molti sono anche giudizi negativi da parte di reparti operativi a causa dei gravi difetti tecnici. Eppure Arma Swiss ha deciso di dotare l'esercito della pistola Sig Sauer P320. I motivi di questa scelta, che solleva discussioni, lo ribadiamo nel contributo di Anna Valenti.
Scarsa precisione, soprattutto nel tiro rapido, grilletto difficile da controllare, comportamento imprevedibile nella fase di sparo, rinculo eccessivo, ergonomia dell'impugnatura carente, manutenzione complessa con difficoltà nello smontaggio, rischi di sparo accidentale. È la lunga lista dei difetti più importanti presentati dalla pistola Sig Sauer P320, bocciata sonoramente dagli esperti che nel test di valutazione gli hanno dato solo un punto sui 10 massimi. E quanto emerge dal rapporto di valutazione di Arma Swiss sulle pistole chiamate a sostituire l'attuale 75? A confronto c'erano altri due modelli oltre la P320, ossia la tedesca SFP9 e l'austriaca Glock 45, la più apprezzata con un punteggio di 7 su 10, la preferita anche da molti reparti dell'esercito svizzero. Eppure la scelta finale è andata sull'americana Sig Sauer P320, meno cara del 20% rispetto alla Glock, ma soprattutto la Sig Sauer ha accettato di riportare la produzione sul territorio svizzero. Un elemento ritenuto centrale per Arma Swiss, pienamente in linea con la volontà politica del Consiglio federale e del Parlamento di rafforzare l'industria bellica nazionale. Una scelta che fa discutere e solleva più di una perplessità, soprattutto in termini di sicurezza, ma che invece Arma Swiss difende. Tuttavia, per l'acquisto definitivo delle pistole P320 occorre prima avere l'ok del Parlamento. Sarà lui ad avere l'ultima parola.
Torniamo ora sul caso di abusi sessuali gravi in due asili nido in Svizzera interna. L'imputato, lo ricordo, è un uomo di 33 anni che vi lavorava. Le presunte vittime sono una quindicina di bambine tra 1 e 4 anni. Molti, molti sono gli interrogativi aperti. Il più grande è: ma come è potuto succedere? Come mai nessuno se n'è accorto? In Svizzera i controlli negli asili nido variano da cantone a cantone. Noi abbiamo voluto approfondire la situazione in Ticino con Stefano Lordi, che ha sentito Steven Scrameri, presidente dell'Associazione delle strutture d'accoglienza per l'infanzia della Svizzera italiana.
Le regole che esistono in Ticino sono delle regole che sono fondate su delle linee guida per le strutture di servizi di accoglienza ed extrafamiliari in caso di sospetto di maltrattamenti o abusi sessuali. Queste linee guida permettono di lavorare sul depistaggio di situazioni che possono essere critiche e forniscono anche degli strumenti sul come andare a captare dei segnali e quali sono le procedure da mettere in atto.
Nel caso di sospetti, come si agisce concretamente?
Vi è questa tavola sinottica che permette di approfondire i dubbi e i sospetti, dà delle indicazioni di come mettere in sicurezza, come valutare il singolo caso e dove bisogna far scattare tutte quelle che sono delle segnalazioni che possono essere verso la SRIP o verso l'ARPO o direttamente verso la Procura Pubblica.
Quindi parliamo soprattutto di formazione e prevenzione, ma esistono altre misure?
All'interno degli asili nidi sono sempre presenti almeno due educatori, ci sono delle piccole fasce orarie dove per piccoli momenti potrebbe esserci presente solo un educatore, ma le disposizioni impongono che ci sia sempre anche un'altra presenza che non per forza è un educatore, ma potrebbe essere qualcuno che si occupa dell'attività generale, dell'amministrazione, della cucina. Quindi di regola non si è mai soli all'interno di una struttura.
Torniamo ora sulla tragedia di Crans-Montana, perché sono una ventina i casi trattati finora in Ticino dal servizio cantonale LAV di aiuto alle vittime. Il Ticino infatti funge da ponte, in particolare per la consulenza alle vittime e alle famiglie di madrelingua italiana, ma la gestione delle richieste e il finanziamento dei costi rimane in mano al Vallese. Ce ne parla Romina Lara.
Compiti e competenze sono stati chiariti e precisati in una convenzione siglata verso metà marzo dai governi dei due cantoni. Gabriele Fattorini, direttore della divisione dell'azione sociale e delle famiglie.
I contenuti della convenzione riguardano soprattutto gli aspetti operativi della messa a disposizione di personale per il supporto nella gestione delle pratiche da parte del Canton Ticino, ma anche il chiarimento che tutto quello che sono i versamenti finanziari e i vari supporti previsti dalla legge sull'aiuto alle vittime o previsti in modo extra dal Cantone del Vallese e dalla Confederazione saranno poi assunti da questi due attori.
Il Ticino, tramite il servizio LAV di aiuto alle vittime, si era attivato già in gennaio con due incontri informativi per aiutare vittime e famiglie, in particolare italofone, ad orientarsi sulla prassi vigente in Svizzera. Una ventina i casi trattati finora in Ticino, con un ruolo che resta però di supporto al Vallese.
Oggi il servizio LAV del Canton Ticino sta fungendo da ponte per una questione di competenze linguistiche, è un ponte di tipo per lo più amministrativo.
E per quanto riguarda i costi di queste prestazioni, insomma dell'aiuto che state fornendo, chi li copre?
I costi del personale aggiuntivo per la gestione delle vittime straniere, per l'accompagnamento dei familiari, sono assunti dal Cantone del Vallese. Anche tutte le prestazioni finanziarie, sia quelle previste dalla LAV, ossia l'aiuto immediato, gli aiuti a lungo termine, il torto morale, sono e saranno assunte dal Canton Vallese.
Il coordinamento tra i due cantoni è garantito da una persona di contatto messa a disposizione dal Vallese e che opera in Ticino.
Chiudiamo parlando di una legge che entrerà presto in vigore in Germania, una legge che obbligherà i costruttori di elettrodomestici a renderli riparabili. Quello che a prima vista potrebbe apparire come una cosa del tutto ovvia è in realtà un'eccezione. Molti prodotti d'uso domestico, e lo sappiamo bene noi che li utilizziamo, non possono più essere riparati perché mancano i pezzi di ricambio oppure perché costerebbe troppo. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
La nuova legge non si rivolge contro la mentalità del cosiddetto usa e getta, condivisa da molti consumatori, convinti del fatto che quando si guasta un tostapane o un televisore, preferiscono comprarne subito uno nuovo, dal momento che questo costerebbe meno rispetto ai costi di riparazione di quello vecchio. No, il disegno di legge approvato ieri a Berlino dal Consiglio dei Ministri si rivolge direttamente ai produttori degli elettrodomestici. Questi verranno obbligati in futuro ad offrire ai loro clienti la possibilità di riparare i loro prodotti difettosi ad un prezzo ragionevole, vale a dire di molto inferiore a quello necessario per l'acquisto di uno nuovo. La nuova legge, che dopo l'approvazione da parte del Parlamento federale dovrebbe entrare in vigore entro la prossima estate, varrà per gli elettrodomestici di piccole e medie dimensioni, come ad esempio i frullatori, le lavatrici, le lavastoviglie o gli smart smartphones. I produttori saranno anche obbligati a mettere a disposizione dei loro acquirenti pezzi di ricambio. Del tutto vietati saranno inoltre prodotti non riparabili, una prassi molto discussa, adottata finora soprattutto da numerosi produttori di smartphones.
E con questo servizio chiudiamo il Radio Giornale. A tutti voi, a tutte voi, buona giornata.